Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 7 minuti di un venerdì 23 aprile 2021, il demone del tardi, ultima puntata della settimana in attesa di un'incandescente puntata del giorno delle locuste con il recovery plan a confronto con il professor Di Stefano, ma non fatemi anticipare nulla, tra poco lo vedremo. Intanto voglio essere chiaro, voglio prendere immediatamente posizione e cari ascoltatori ve lo voglio dire, il mio coprifuoco ideale è alle 5 del mattino, con la sveglia che suona alle 4.40, 20 minuti di sonnambolico stiracchiamento e poi alle 5 coprifuoco che scatta, si torna a dormire e chiusa così. Ditemi dove si firma e firmo subito, subito, subito. Intanto, come avete visto, è dibattito sul coprifuoco, anche voi ne sarete stati protagonisti, un po' come tutti sui social network, perché ognuno ha il suo coprifuoco di riferimento e ogni coprifuoco è bello a mamma sua, è così per le persone normali, ma è così anche per i virologi che anche oggi si fronteggiano su due lati della barricata brandendo evidenze contrapposte. C'è chi dice che un'ora di coprifuoco in meno è come un esercito di pangolini che ti invade la camera da letto e c'è chi sostiene che l'intera movida emetta tra le 22 e le 23 meno droplet di una qualunque sbraitata di sgarbi. In mezzo appunto c'è il dibattito e c'è l'ennesimo orizzonte di compromesso, un orizzonte che sta nel titolo che fa oggi la stampa di Torino. Draghi dal 17 maggio coprifuoco alle 23 perché dopo lo strappo si tratta, scrive Ilario Lombardo a pagina 2 della stampa, dunque è nei fatti che appena sarà possibile ci saranno modifiche al decreto e si aprirà ancora un po' tutto il resto, sostiene chi è vicino al Premier, è propaganda. La data che adesso è sulla bocca di tutti è lunedì 17 maggio. Sulla base dell'andamento epidemiologico che verrà fotografato venerdì 14 maggio, si potrebbe spostare l'orario del coprifuoco alle 23, ma andrà prima assorbito e analizzato l'effetto su due settimane delle aperture del prossimo lunedì, se la curva non avrà picchi all'insù, visto anche il prevedibile aumento della popolazione vaccinata, l'alleggerimento delle restrizioni sarà conseguente. Fino a che punto però è tutto da vedere, perché Salvini è già pronto a rilanciare sui ristoranti anche al chiuso prima di giugno. Sempre Ilario Lombardo racconta il retroscena che ha visto coinvolto il numero due della Lega, Giancarlo Giorgetti, che auspica che la prossima volta la decisione sia coordinata non all'interno del governo ma all'interno della Lega stessa. Per indole, scrive Lombardo, Draghi ama scomporsi poco, anche se questa volta il blitz di Salvini a pochi minuti dal CDM lo ha irritato. Giorgetti invece si anima più facilmente, il racconto del suo sfogo fatto da diversi ministri è eloquente. Se mi dice ok al decreto prima della cabina di regia, ok alla riunione prima del Consiglio dei Ministri, poi non è che mi mandi così davanti a tutti a dire abbiamo cambiato idea. A quanto pare però Giorgetti avrebbe confessato di aver ricevuto un altro ordine ben più radicale, Salvini gli aveva detto di votare no, poi si è lasciato convincere a limitarsi all'astensione, altrimenti non avrebbe potuto evitare una rottura forse insanabile con il governo, perché intanto c'è Salvini appunto che soffia sul coprifuoco e l'atteggiamento di Salvini oggi è sintetizzato così nell'apertura del editoriale di prima pagina a firma Massimo Franco sulle colonne della Sera. Registrare, scrive Franco, i primi smarcamenti all'interno della maggioranza senza aspettare nemmeno che il paese sia stato messo in sicurezza è preoccupante, denota una visione ombelicale nella quale si mescolano calcoli politici e pulsioni caratteriali, ma il saldo è comunque in perdita. Vedere il leader Matteo Salvini alla testa della protesta di regioni e comuni della Lega perché Palazzo Chigi ha mantenuto il coprifuoco alle 10 di sera invece che spostarlo alle 11 lascia stupefatti per un aspirante premier e un atteggiamento populista. Così Massimo Franco. Comunque Salvini ha buon gioco perché il coprifuoco sconta evidentemente un percepito da corazzata Kotionkin e delle evidenti contraddizioni di senso. Aprire i ristoranti con il coprifuoco alle 22 è un po' come aprire i cinema con il coprifuoco che scatta subito dopo il ruggito del leone della Metro Goldwyn Mayer, oppure come riaprire i concerti per mandare tutti a casa dopo ciao Milano. Ed ecco allora, attenzione, che per provare intanto ad armonizzare il mantenimento del coprifuoco alle 22 con il bisogno di socialità, la ripresa delle attività di ristorazione, la riapertura di cinema teatri, il ritorno degli spettacoli dal vivo, il governo ha in mente di adottare una serie di misure. Proviamo a vedere quali sono, anche se si tratta solo di una bozza ancora parziale che è pervenuta nella notte al Demone del Tardi. Allora, per esempio, per i ristoranti si parla di un'abolizione per decreto di antipasto, dessert, caffè, limoncello, amaro e ammazza caffè per snellire i tempi di permanenza a tavola e consentire così i doppi turni a cena. Sui menù degustazione non scherziamo nemmeno. Vediamo però cosa si sta pensando di fare per i concerti. Innanzitutto stop agli assoli, soprattutto quelli di batteria che allungano i tempi a dismisura. Divieto assoluto ai cantanti di parlare col pubblico tra una canzone e l'altra, soprattutto ai cantanti stranieri che tanto parlano in inglese, il 90% del pubblico fa finta di capire e ride per far sembrare che ha capito quando invece non ha capito. Ancora no a minchiate tipo stage diving e soprattutto no ai pezzi tipo Pink Floyd a Pompei, che non solo dopo un po' scassano i maroni ma non consentono nemmeno di contenere la misura dei concerti entro i 30 minuti massimi previsti. Ancora, i cinema, allora, in questo caso il governo cosa sta pensando? No alle versioni integrali dei film, invece sì alle versioni Crisanti Cut, cioè versioni tagliate e rimontate direttamente dal professor Crisanti che non superino i 17 minuti complessivi. Le linee guida prevedono l'eliminazione di tutti i dialoghi, un po' come succede nei porno, perché tanto il cinema è immagine in movimento. Per esempio nei film d'azione verranno tenuti solo gli inseguimenti e le esplosioni, perché il resto è corollario. Bellissima la versione prototipo di Psycho che è stata proiettata a Palazzo Chigi, dove lei fa subito la doccia e subito dopo si capisce che la mamma è Anthony Perkins, così non si perde tempo e si può passare alla proiezione successiva. Ultimo provvedimento che riguarda invece il teatro, qui è un po' diverso, perché il governo non prevede alcun intervento sui testi, perché il teatro è sacro, cioè se fai essere o non essere mica puoi interrompere la rappresentazione ad essere e poi manca non essere. Però prendendo spunto in senso lato dall'idea dei banchi a rotelle, tutti i teatri verranno dotati di sedie e di sedili eiettabili, tipo quelli dei caccia da combattimento, che potranno lanciare gli spettatori fuori dalle sale in tempo per rientrare a casa alle 22. Tutto questo in attesa appunto del 17 di maggio, quando l'idea di coprifuoco potrebbe essere rivista in virtù del monitoraggio dei dati epidemiologici. In tutto questo, come sempre, manca chi? Vediamo se indovinate, vi lascio 3 secondi di tempo per pensarci. Meno 3, meno 2, meno 1, manca la scuola. E del doppio consueto binario in parallelo che vede da una parte i ristoranti come esempio, dall'altra la scuola, si occupa questa mattina Mattia Feltri nel suo Buongiorno e scrive tra le altre cose: ieri i presidenti delle regioni hanno scritto a Mario Draghi per sollevare due problemi la cui soluzione è vitale. Primo problema: riaprire le scuole superiori col 70% di alunni in presenza è impossibile perché sommamente pericoloso. Secondo problema: riaprire i ristoranti col coprifuoco confermato alle 22 è inammissibile perché sommamente dannoso. Da un anno, scrive Mattia Feltri, ci spacchiamo la testa sul dilemma del contemperare la tutela della salute con quella dell'economia, e lo stratagemma ha del prodigioso: le scuole no, se no riparte il Covid, i locali sì, se no non riparte il lavoro. Tra l'altro l'ingegnosa soluzione era sotto gli occhi di tutti, e infatti da inizio pandemia che le regioni si dichiarano disarmate se si tratta di riavviare la scuola, ma sono armate fino ai denti se si tratta di riavviare i pub. Un animo vile e meschino potrebbe sospettare che studenti e insegnanti protestano, per modo di dire, non bloccano le autostrade e soprattutto non votano, mentre i ristoratori sì, le autostrade le bloccano e poi votano. Questa l'analisi che fa Mattia Feltri questa mattina nel suo Buongiorno. Ma attenzione, perché potrebbero non esserci solo i ristoratori a bloccare le autostrade, ma si annunciano anche i gestori, i lavoratori dei parchi tematici. Pagina 10 del Corriere della Sera: la rivolta dei parchi tematici, noi pronti pure loro a bloccare le autostrade. Si aprono le piscine all'aperto e non i parchi acquatici, che sono piscine all'aperto con gli scivoli. Dov'è la razza, si domandano. Ecco perché Giuseppe Ira, presidente dell'Associazione Parchi Permanenti Italiani, aderente a Confindustria, 230 parchi in tutta Italia, e del parco tematico Leolandia, parla di vera e propria concorrenza sleale. Si tratta di un comparto da 25.000 occupati che, tra stagionali e attività collegate, raggiunge quota 60.000 lavoratori, che ogni anno muove tra indotto diretto e indiretto circa 2 miliardi di euro, con 20 milioni di visitatori, e che invece con il Covid ha perso fino all'80% di fatturato e 15.000 posti di lavoro. Quindi occhio alla situazione del traffico prevedibile per quest'estate: lunghi incolonnamenti autostradali, davanti ci stanno i ristoratori, subito dietro incolonnato c'è Gardaland, e dietro ai ristoratori e a Gardaland tutte le auto lanciate verso il mare. Quindi sarà un gran lavoro per la società Autostrade e per l'infotraffico quest'estate, ma l'importante, se si parla di autostrada, non è tanto che le autostrade siano scorrevoli, o meglio, è importante che le autostrade siano scorrevoli, ancora più importante che le autostrade non non crollino. E oggi troviamo sui giornali i resoconti delle, dell'istruttoria e delle conclusioni a cui sono giunti i pubblici ministeri che hanno lavorato sul crollo del ponte Morandi. Siamo a pagina 22 del Corriere della Sera e le risultanze sono agghiaccianti. 51 anni di omissioni, 2000 pagine che raccolgono le accuse, che comprendono falsi report, allarmi ignorati e controlli surreali. Ma andiamo a leggere la sintesi di quanto contenuto nella relazione dei PM. Un pesante atto d'accusa, una sterminata lista di omissioni e la storia del ponte Morandi secondo la procura di Genova, che ha chiuso l'indagine sul tragico crollo dell'agosto 2018 con un documento di 2000 pagine che ricostruisce la vita della struttura fin dalla sua nascita. Vediamo cosa si legge. Tra l'inaugurazione del 1967 e il crollo, per ben 51 anni non è stato eseguito il benché minimo intervento manutentivo di rinforzo sugli stralli della pila 9, che è quella che poi è collassata. Scrivono così i PM, che dividono in due la vita del ponte: gli anni in cui era un bene gestito da un concessionario pubblico fino al 1999 e quelli in cui la gestione è stata poi affidata ad Autostrade del gruppo Benetton. Torniamo al virgolettato della relazione dei PM. Nei 36 anni e 8 mesi dal 1982 al crollo, gli interventi di natura strutturale eseguiti sull'intero viadotto Polcevera avevano avuto un costo complessivo di 24.570.604 euro. Di questi, 24 milioni e poco più, circa il 98,01%, erano stati spesi quando il concessionario era pubblico, e solo 488.000 euro, cioè l'1,99% dal concessionario privato. La spesa media annua del concessionario pubblico era stata di 1.338.000 euro circa, cioè 3.665 al giorno, quella del concessionario privato di 26.149, cioè 71 euro al giorno, con un decremento pari al 98,05%. Per gli inquirenti basterebbero questi pochi dati per dire dell'incuria del viadotto. Una situazione, scrivono, non giustificabile con l'insufficienza delle risorse finanziarie necessarie, dal momento che Autostrade aveva chiuso tutti i bilanci dal 99 al 2005 in forte attivo, con utili compresi tra 220 e 528 milioni di euro, e che tra il 2006 e il 2017 l'ammontare degli utili conseguiti da ASPI è variato da un minimo di 586 a un massimo di 969, distribuiti agli azionisti in una percentuale media attorno all'80% e sino a punte del 100%. L'ipotesi è dunque quella: il ponte è crollato perché era malandato perché non venivano fatte le manutenzioni, e le manutenzioni venivano evitate allo scopo di contenere i costi e di aumentare i profitti. Più chiaro di così non lo potevano scrivere i pubblici ministeri. I PM fissano poi una data, che è quella del 1991, quando era stata casualmente accertata l'esistenza di gravissimi fenomeni di corrosione dei cavi degli stralli della pila 11 identica alla 9, tali da imporre un immediato intervento di somma urgenza, intervento mai eseguito invece sulla pila 9. Quanto alla sorveglianza, si rasentava il ridicolo. Le ispezioni, scrivono i PM, le ispezioni visive degli stralli venivano sistematicamente eseguite dal basso con binocolo e cannocchiali. Da parte sua, il Ministero delle Infrastrutture, indebolito di uomini e risorse, non eccelleva nei controlli, e questa cosa la racconta Antonio Brencic, l'ingegnere esperto invitato a partecipare nel 2017 al comitato tecnico amministrativo che doveva decidere sull'intervento di rifacimento degli stralli, e descriveva così la situazione: uno stato di degrado impressionante, addirittura con la rottura di cavi metallici degli stralli e un'incredibile pessima prestazione del manufatto. Lo scriveva in un documento informale che però non è mai stato messo agli atti. Quindi questa, come avete ascoltato, è una sintesi delle conclusioni a cui sono giunti i pubblici ministeri che hanno lavorato all'indagine sul crollo del ponte Morandi, e le conclusioni fanno veramente un po' rabbrividire per quanto nella loro semplicità adamantina restituiscono il quadro dei mancati interventi e delle responsabilità. Torno per un attimo, perché me ne ero dimenticato, invece alle trattative interne al governo per decidere riaperture oppure chiusure, perché scrive questa mattina, oddio non mi ricordo se La Repubblica o La Stampa, Bacchi organizzati prima di andare in onda, che se nella fase del governo Conte le decisioni in merito erano in capo soprattutto al Comitato Tecnico Esecutivo, che era di fatto un organo politico decisionale che indirizzava le scelte della politica, oggi invece accade esattamente il contrario. Non era Repubblica, era La Stampa, eccoci qua, pagina 4, CTS ormai esautorato, così a fine maggio dovremmo richiudere, dicono alcuni, ma non la pensano così altri, perché all'interno del CTS c'è una spaccatura netta tra i cosiddetti rigoristi e i cosiddetti aperturisti, ma intanto il processo e il flusso delle decisioni, come si diceva, non passa più da lì. Ma andiamo a vedere che cosa scrive Paolo Russo, raccontando del ruolo sempre più marginale del Comitato Tecnico Scientifico. Si parte da un virgolettato attribuito a Draghi su Via Professore: non vorremmo mica metterci a fare distinzioni tra il golf e il calcetto. La partita dei rigoristi, di quello che fu il Comitato degli Scienziati che dettava la linea, è finita lì, quando Draghi ha risposto così al professor Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e sempre più silente portavoce del CTS, che poco prima aveva provato a dire che sì, lo sport all'aperto poteva anche riprendere, ma non quello di contatto. Ma il no di Draghi è solo l'ultimo atto di una perdita di ruolo del CTS iniziata già negli ultimi mesi del governo Conte, perché se nella primavera terribile dell'anno 2020 era in quel conclave di esperti e scienziati che si scrivevano di fatto i DPCM dell'emergenza pandemica, già nell'estate del Liberi Tutti la musica era cambiata un po' per l'illusione di essersi lasciati il peggio alle spalle, in parte perché la litigiosità di quel parlamentino di 30 e più super esperti aveva iniziato a creare più di un malumore nel governo giallorosso. Non a caso tra i primi atti di Draghi c'è stato il taglio con l'accetta del vecchio CTS, che ormai si consulta a decisioni già prese, dopo averlo ridotto a un cenacolo di 12 esperti, poi diventati 11 con le dimissioni, le ricorderete, del matematico che le sbaglia tutte, Giovanni Gerli, una delle tante presenze gradite a Salvini, pronto a salutare come una nuova come una svolta il nuovo comitato composto con il manuale Cencelli alla mano. Con Brusaferro, il direttore della prevenzione alla salute Gianni Rezza, il direttore scientifico dello Spallanzani Ippolito e l'immunologo dell'Istituto Superiore di Sanità a Brignani, rimasti da soli a reggere la bandiera del rigore, con tutti gli altri o quasi sensibili alle ragioni di chi dice che con contagi in calo e vaccinati in crescita è ora di far ripartire il paese. Due schieramenti e un grande mediatore, il professor Franco Locatelli, coordinatore del CTS e presidente del Consiglio Superiore di Sanità. I ben informati al Ministero della Salute dicono che il Premier oramai si consulti più spesso con lui che con Speranza prima di prendere delle decisioni, come quelle del decreto sulle riaperture, seguite dal silenzio assordante degli scienziati di punta del CTS della prima ora, che tutte queste aperture le avrebbero spostate avanti di almeno un mese. Sono le 8:28 minuti e allora non ho altro tempo se non quello di spendere questo minuto e mezzo o poco più in termini di trailer per la puntata del giorno delle locuste che è in arrivo. Si parlerà certamente molto del recovery plan, perché hanno cominciato a circolare le bozze, lo avete sentito anche nei GR di Radio Popolare e Popolare Network, e le letture di queste bozze, delle anticipazioni, sono molto diverse anche non solo in termini di valutazione complessiva, ma anche per quanto riguarda la centralità dei punti. Il Sole 24 Ore, per esempio, apre fissando l'attenzione sui maggiori fondi a scuola e a ricerca. Il Messaggero apre concentrandosi sui tagli al super bonus, su cui c'è molto dibattito, perché quello il mantenimento dell'eco bonus per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie è uno dei punti su cui il Movimento 5 Stelle Stelle non vuole transigere, mentre il ministro Franco invece sostiene che quelle siano misure che incentivano soprattutto i redditi alti. Il Fatto Quotidiano invece sottolinea la continuità e la mancanza di discontinuità tra l'impianto del governo Conte e quello del governo Draghi. Il Foglio invece mette addirittura nemmeno in prima pagina ma in sovracopertina l'introduzione scritta proprio da Mario Draghi alle bozze non ancora definite del piano di ripresa e resilienza che sarà ultimato nei prossimi giorni prima di essere presentato in Parlamento, per cui si concentra non tanto sulle bozze del piano ma proprio sull'introduzione, in cui Draghi, magari lo vediamo dopo alle locuste, parte con un elenco impietoso fatto di numeri sullo stato dell'economia italiana e sul tracollo che l'economia italiana ha avuto negli ultimi anni. Ovviamente poi, essendo intro, si parla anche dei punti salienti, ma per tutto questo abbiate la pazienza di attendere ancora qualche minuto, perché tra poco ne parleremo con il professor Andrea Di Stefano al giorno delle locuste. Intanto la linea al GR sarà milanese, noi ci sentiamo tra 7, 8, 9, 10, facciamo 11 minuti con il giorno delle locuste.